uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Non abbiamo neanche iniziato questa puntata di The Soup of the Day e già ci sono milioni di cose di cui parlare, sempre legate al cinema, ma intanto buongiorno Angela, buongiorno Angelo.
Buongiorno.
E buongiorno Chiara, sappiamo che tu fremi dalla voglia di cominciare per parlare di un avvenimento fantastico che ti tocca da vicino.
E sì, mi tocca da vicino, anche se sarebbe stato tanto bello celebrare questa persona in vita. In realtà, come non facevamo da tempo, perché sono un po' di giorni che non lo facciamo, di solito iniziamo spesso parlando di compleanni illustri e famosi. Oggi è il compleanno di un bel po' di personaggi interessanti del mondo del cinema, e sarebbe stato il compleanno di uno dei padri fondatori della mia anima cinefila, cioè John Hughes, come ve l'ho detto bello.
Ecco qua,
John Hughes, e anche di una delle sue, la sua musa, se non una delle sue muse, cioè Molly Ringwald. Guarda i casi, questo sembrava la cosa con, vi ricordate, Shonda Rhimes e Ellen Pompeo, che era quella, no?
Sì,
Patrick Dempsey,
sì.
Quelle cose strane, quelle convergenze astrali. Ma veniamo a noi, non ve lo devo forse neanche spiegare, ricordare chi è, però è, oltre al padre fondatore appunto della mia anima cinefila, è anche il padre fondatore dei Teen Movies. A lui dobbiamo la regia o la scrittura di grandi coming of age, capolavori coming of age degli anni 80, a partire da quelle Sixteen Candles, su cui piano ricordare, per passare a film epocali, The Breakfast Club o La Passa Giornata di Vacanza. E è stato sempre lui quello che è dietro a grandissimi film, anche solo da lui scritti, come per esempio, per dire proprio uno a caso, Mamma ha perso l'aereo. Quindi, a parte Coming of Age, ecco, ne ha scritti veramente tantissimi rispetto a quanti ne ha diretti, e quindi se non lo conoscete, andatevi a ripassare, scoprirete che moltissimi dei coming of age di cui vi parliamo, specialmente quelli su Netflix, attingono spudoratamente e a mani bassissime da questi film. Quindi spesso sono proprio dei copia e incolla di ormai stilemi come imposti iniziati da lui. Molly Ringwald, appunto, ho detto, al compleanno ricordare, dopo l'exploit con John Hughes è sparita ed è tornata ultimamente spesso in versione madre di Teenagers. Era capitato in passato e ultimamente fa la mamma di uno dei protagonisti di una super un'altra che diventerà una trilogia su Netflix di un teen movie che si chiama The Kissing Booth. Lei fa la mamma dei due ragazzini protagonisti, quindi ecco, dove c'è Molly Ringwald c'è il teen movie. Ma ancora compleanni, mi pare, ne abbiamo altri
ma
due,
certo. Certo, da John Hughes passiamo a John Travolta, che oggi compie gli anni, il nostro ballerino, il Tony Manero de no altri proprio.
E ne compie tanti, ne compie tanti, perché ne fa 67, mica
pochi. 67, e non pago, l'altro giorno era su TikTok, non so se avete visto, era su TikTok della figlia che faceva il ballerino, cioè insegnava al figlio mi pare, a ballare Grease Lightning da Grease, che era il suo cavallo d'attacco.
D'altra parte, insomma, è nei nostri cuori anche per Grease.
Ma voi ve lo ricordate quando lui faceva solo il cantante, no?
Che no,
lui
ha
iniziato la sua carriera dopo la febbre del sabato sera, lui si è messo a cantare. Io ho anche ben due dischi in certe volte nella
mia, tu non fai testo,
non so se me ne devo vantare o se mi devo preoccupare, ma comunque E comunque lui compie gli anni oggi, è diventato un attore molto quotato, e per essere partito come uno che non gli dava 5 lire a nessuno,
beh, alla fine sì, però è partito bene, no? Partito benissimo, perché insomma no, bisogna dire che dopo un passaggio nel cinema de paura, in due film come Il Maligno e il ben più sensazioso Carrie, lo sguardo di Satana, sono arrivati La febbre del sabato sera e Grease, che insomma equivalgono a un 1-2 in pugilato, cioè stesi a terra e non ci si rialza più. Purtroppo sì. anche lui si è un po' steso a un certo punto, e insomma è cominciato un periodo in cui lo abbiamo visto brillare poco in pellicole tipo Senti chi parla 2, non me le vogliate, ma insomma non mi sono sembrati dei capolavori. Però poi arriva quel genio di Tarantino, lo ripesca, lo butta in Pulp Fiction e rinasce un attore.
E poi si è messo a fare il cattivo dopo quello, che ha fatto tanti ruoli da cattivo e gli riesce particolarmente bene, per poi ritornare a fare la commedia esagerata di ispirazione di John Waters quando ha fatto Hairspray.
Esattamente.
Vestito da Edna. Da grassa casalinga,
ruolo meraviglioso, e poi Baltimore. Ultimamente di nuovo un po' è sceso, insomma si è un po' riperso, aveva puntato molto sul film The Fanatic, si era speso personalmente, invece insomma è stato un mezzo flop, complice anche il fatto che è uscito a cavallo tra il 19 e il 20, è cominciata la pandemia, insomma un mezzo disastro. Lo aspettiamo però di nuovo sulla cresta dell'onda.
Pure Gotti non era andato benissimo il primo
partino. Direi di no.
E ancora un ultimo compleanno di uno attore e regista che ormai in periodo, complice il suo fidanzamento con un'italiana, è diventato tra i più gettonati ormai tra gli ospiti internazionali in Italia. Parliamo di Matt Dillon, che è stato anche di recente nella giuria della Mostra del Cinema di Venezia, e lui ha fatto da attore, diciamo la sua ultima memorabile interpretazione era nel film di Lars von Trier. E niente, poi dobbiamo ancora vedere il suo documentario da regista, e siamo tutti curiosi perché ne ha parlato tanto.
Però Chiara, tira fuori la manina, metti la bella puntata, perché adesso ti do uno bello schiaffone sopra.
Vai.
Perché hai dimenticato di dire che il nostro amato Matt Dillon cosa ha fatto a settembre? Quale premio si è portato a casa?
Oddio!
Premio Fred!
Io vi devo salutare perché mi hanno appena licenziato in tronco.
In ti è arrivato un WhatsApp?
Sì, è stato immediato. Allora, queste cose quando succedono provocano licenziamento immediato, è come quando usi poteri fuori da Hogwarts. E hai meno di 18 anni, non si può, è automatico, ti arriva la lettera di espulsione. Puff!
Ma certo, cioè non puoi avere dei superpoteri, no, per dire leggi il futuro e leggi il tuo, non lo puoi fare.
Non lo posso fare.
Non si può fare.
E quindi niente,
peraltro Chiara, ti sei dimenticato, cioè, abbiamo fatto anche un'intervista insieme io e te
poi pure è molto bella, diciamo tra di noi, cioè così ci cantiamo e ce la suoniamo. E quindi
lui, quindi voglio dire, mi fiderei abbastanza.
Non posso che invocare quell'intervista per chiedere al nostro Federico Spoletti di ritornare sui suoi passi e non licenziarmi per questo grande lapsus. E intanto che rimuginiamo su questo errore, ascoltiamoci un po' di musica. Fred. Da bravi Festival Insider, anche per questo giovedì abbiamo un po' di notizie dal mondo dei festival e delle sale cinematografiche. Iniziamo con un festival sulle donne, si chiama We World Film Festival, corretto?
Esattamente, esattamente. Allora, quello che andrà che sarà online il 4 marzo, il 5 marzo, in realtà non è il festival vero e proprio, che si terrà a maggio, dal 21 al 23. Mentre questa anticipazione serve per parlare di diritti delle donne, quindi saranno due incontri e talk durante i quali si parlerà appunto di diritti delle donne, cercheranno di capire a che punto siamo, fare un quadro di che cosa significa essere donne in questo periodo. E comunque in nomi sono importanti, perché c'è Emma Dante, ad esempio, che insieme a Elena Stancanelli cercheranno di raccontare proprio le donne di Emma Dante, e quindi insomma credo sia assolutamente interessante, esatto. E poi insomma molte altre, e ecco, io credo che sia un'occasione da non perdere, quindi insomma chi volesse essere interessato credo che online possa facilmente trovare anche su Facebook We World Onlus, e basta richiedere il link per potersi come dire accreditare.
E prima dicevo novità anche nel campo delle sale cinematografiche in Francia, Angelo.
Sì, perché si sono dati una bella mossa di creatività. La MK2, che è una casa di distribuzione di World Sales, distribuzione nazionale, che ha già delle multisale a Parigi, ne ha una in particolare vicino alla stazione di Nation della metropolitana, ha deciso di costruire l'Hotel Paradiso. L'Hotel Paradiso sarà un piccolo hotel sopra alla stazione della metropolitana di 34 camere, ognuna delle quali si potrà trasformare in sale di cinema private, con i vetri che si uniscono si possono oscurare e diventano un maxi schermo, oppure delle suite cinema, delle camere un po' più grandi tipo suite col cinema all'interno, un bar e un cinema all'aperto sul tetto. Chi prenderà queste camere dal prezzo medio di 100 euro a notte, quindi voglio dire anche abbastanza accettabile, avrà la possibilità di avere un accesso illimitato a tutte le piattaforme VOD esistenti all'interno, dalla propria camera, dal proprio letto, per vedere su questo mega schermo tutti i film, e poi organizzeranno degli eventi appunto utilizzando il cinema all'aperto, utilizzando questo brand Paradiso che MK2 ha già utilizzato per altri eventi sempre connessi al cinema in spazi anomali tipo il Grand Palais oppure la Courcarée du Louvre oppure su lungo Senna. Quindi quando si potrà andare di nuovo a Parigi, segnatevi Hotel Paradiso a Nation, che potrebbe essere un'alternativa a un albergo normale per fare una visita un po' più strana, sempre.
Beh, cinema, mi sembra, sì, è una bellissima idea, si sono fatti venire in questo momento in cui sentiamo tutti la mancanza di un grande schermo, insomma le foto promettono bene, perché sembra proprio che siano degli schermi accettabili, quindi sì, insomma appena potremo andremo a Parigi
e a Parigi e in tutti gli altri posti dove vogliamo andare, uno dopo l'altro daremo una bella lista.
Assolutamente. Fred. Anche per questa settimana ad Supod Day è giunto il momento di parlarvi del nuovo numero di Film TV, e per farlo c'è ancora con noi, e felicemente con noi spero, Mauro Gervasini, bentornato.
Ma certo, ciao a tutti e a tutte, buongiorno.
Ciao Mauro.
Ciao Angela.
Un numero, lo dicevo Angela ma non l'ho detto a te, molto cinefilo questo di questa settimana.
Sì, un numero, sì. Adesso questo e il prossimo sono due numeri particolarmente cinefili, avevamo le occasioni giuste per poterlo fare, in questo caso, nel caso del numero di questa settimana, l'anniversario della nascita di James Dean, che avrebbe compiuto 90 anni.
Wow.
Quindi ne abbiamo approfittato, devo dire anche per motivi di tipo iconografico, perché James Dean sono delle foto talmente belle in giro. E poi non so se avete visto, voi che avete comunque avuto la possibilità di guardare il giornale, abbiamo pubblicato una fotografia di River Phoenix che è veramente, veramente, non dico identico, ma ci assomiglia tantissimo, davvero.
Il tiglio e lo sguardo.
Sì. E anche Harry Styles ci assomiglia molto. Un pochettino, avete visto anche lui. Quindi voglio dire, è un po' così, un po' dedicato alla gioventù bruciata, che però era molto meno bruciata di quanto si potesse immaginare, ecco.
E in più passiamo, ecco, da James Dean, appunto, in un articolo scritto da Emanuela Martini, a un tutt'altro divo, tra virgolette, cioè Totò che visse due volte, con una doppia intervista di Pedro Almosida a Daniele Cipri e Franco Maresco.
Sì, intervistati non insieme.
Non insieme, certo. Uno ed uno, sì.
Allora, l'occasione è perché praticamente da oggi fino al 17 di marzo sarà possibile vedere Totò che visse due volte su Fuori Cinema, che è, diciamo, la piattaforma della Cineteca di Bologna, dove vengono presentati in VOD, quindi a pagamento, alcuni film restaurati. Sono quasi sempre grandi film della storia del cinema. Tra parentesi, ho visto questo fine settimana Bébé d'Ange, che non avevo mai visto, con Jean Gabin e Daniel Darieux. Sono rimasto proprio sindrome di Stendhal, sono rimasto è tratto da un bellissimo romanzo di Simenon. Vabbè, chiusa parentesi, hanno solo robe belle, diciamo. E in questo caso devo dire che sono stati anche coraggiosi, perché Totò che visse due volte ha avuto una storia che riassumo brevissimamente, ma poi sul giornale ci sono tutti le strade per poterla approfondire. È l'ultimo film italiano censurato, cioè il film appena fu pronto non poté uscire in una distribuzione normale perché venne bloccato dalla magistratura. Una vicenda giudiziaria che è finita nel 2001, quindi è durata anche molto tempo. Perché c'era un discorso di presunta blasfemia e presunto vilipendio a quella che una volta si chiamava la religione di Stato, cioè la religione cattolica, più altre varie ed eventuali. Ma non è questo il motivo per cui è interessante il film. Certo, ha fatto clamore, ha fatto scalpore, ma perché è un film che con l'intento di raccontare una realtà assolutamente devastata che deriva da... credo che anche gli ascoltatori e le ascoltatrici si ricordino di Cinico TV, che era questo esperimento televisivo che Cipri e Maresco facevano in bianco e nero nel degrado della periferia di Palermo. Ecco, qui si riprende un po' quel tipo di estetica, quel tipo di iconografia, però per una rappresentazione di tipo sacro, e quindi questa cosa. Allora, di fatto è la ripresa di un grande progetto pasoliniano. Io non ho timore di dire che per me il più grande film di Pasolini è La Ricotta, in cui Stracci finisce sulla croce e ci muore di fame sulla croce. Un film che dura tra l'altro soltanto 39 minuti, perché fa parte di un film a episodi, ma di una bellezza e di una maturità, di una genialità anche. Quindi, diciamo, quello è un po' il seme da cui nasce anche, se volete, Totò che visse due volte. E poi però c'è l'originalità di due autori che, secondo me, quando erano insieme veramente si completavano tantissimo. Lo stesso Emiliano Morreale, che nel film, Emiliano Morreale, lo sapete, critico cinematografico di Repubblica, è molto legato all'immaginario di Cipri Maresco, è stato uno dei più grandi, sì. È stato uno dei più grandi studiosi di questi autori, e devo dire, lui stesso dice che rispetto al lavoro che facevano insieme Cipri e Maresco, i film del solo Maresco sono, se volete, più disperati, meno, come dire, anche dal punto di vista dello sguardo, meno sapienti, ecco, cioè è come se mancasse qualche cosa. E questo qualche cosa così prezioso, così ricco, si ritrova in questo film, che di fatto sancisce un pochettino la fine del sodalizio tra i due autori, però rimane una vetta del cinema italiano degli anni 90, e anche per questa sua caratteristica così così particolare, insomma, il fatto che sia stato censurato e lo si riveda adesso, credo per la prima volta, su un piccolo schermo. Credo che sia la prima volta che si vede su un piccolo schermo.
Beh, effettivamente, come dire, la separazione della coppia Cipri e Maresco ha finito per togliere a entrambi qualcosa. Sicuramente si sono espressi al massimo insieme, non ce ne vogliono l'uno e l'altro, che comunque hanno continuato a regalarci dei film che abbiamo amato anche successivamente, insomma. Però sì, un po' di nostalgia per questa felicissima storia che hanno avuto insieme, insomma, ce l'abbiamo un po' tutti. E parliamo di un capolavoro, parliamo anche di un altro, perché il numero di film TV di questa settimana ci racconta, ci porta dentro la storia di un documentario che sta ricevendo un grandissimo successo ovunque. È tra i finalisti, tra le nomination dei documentari che possono ambire a un Oscar, e lo è anche tra i film non di lingua italiana, di lingua inglese, scusate, sto parlando di Collective di Alexander Nanao, film che è partito da Venezia fuori concorso, appunto, si è poi sparso a macchia d'olio nei principali festival.
Sì, non solo, ha vinto già anche l'EFA come miglior documentario. Io credo che sia, adesso non voglio portare sfortuna, però insomma io credo che sia veramente tra i favoriti per l'Oscar, perché è un film di cui si sta parlando tantissimo, so che sta avendo dei riscontri importanti anche negli Stati Uniti. È un documentario, appunto, come abbiamo detto, e racconta, diciamo così, non è che racconti proprio quello, però il punto di partenza è questa tragedia nazionale che c'è stata nell'ottobre del 2015 a Bucarest in Romania, quando si è incendiato questo club che si chiama Collective. Quindi il nome, il titolo ha un doppio, ha una doppia valenza, significa sia collettivo, collettivamente, cioè insieme, ma anche, diciamo così, il nome di questo club. Morirono più di 20 persone subito, ma poi ci furono moltissimi feriti, alcuni dei quali morirono però non per la conseguenza diretta delle bruciature e del soffocamento, ma per delle strane infezioni batteriche. Da lì dei giornalisti, guidati in particolare da un giornalista, un veterano delle inchieste giornalistiche, che però in quel momento si stava occupando soprattutto di sport, recupera le armi del mestiere e riesce a scoprire che in pratica i disinfettanti che venivano utilizzati negli ospedali dove queste persone erano ricoverate erano diluiti per tutta una serie di motivi, ovviamente il principale di tipo economico, e per cui questi si ammalavano anche di malattie banali che però chiaramente nelle loro condizioni di particolare fragilità risultavano essere letali. E da qui nasce uno scandalo che poi porterà addirittura alla caduta del governo, e Alexander Nanao, il regista, riesce a raccontare tutta questa storia, e non spoiler, non rivelo come finisce, perché poi dalla caduta del governo c'è ancora un pezzo che porterà poi all'epilogo vero di tutta questa vicenda. Riesce a farlo perché partecipa direttamente all'inchiesta giornalistica, quindi con le armi del cinema. Non stiamo parlando di una ricostruzione alla Chi l'ha visto, con tutto il rispetto, qui stiamo invece, no, il modello è un altro. Il modello lui lo dice, anzi ho scoperto poi che lo diceva, perché in realtà a me sembrava veramente già abbastanza evidente. Il modello è Frederick Wiseman, cioè quel tipo di cinema per cui tu trovi il modo, in qualche modo, di partecipare con la macchina da presa, e lo fai perché hai un intento civile, cioè vuoi fare un tipo di cinema civile, anche raccontando cose. Adesso in questo caso stiamo parlando di un dramma che ha coinvolto una nazione e che parla a tutti, perché una cosa del genere può succedere a tutti. È quello che c'è dietro, cioè la corruzione politica e anche, diciamo così, la reazione delle persone riguarda tutti, non è soltanto un problema della Romania. Però Frederick Wiseman ci ha insegnato che si può fare cinema civile stando dentro nella Public Library di New York a riprendere la signorina che dà i libri in prestito, quindi voglio dire, stiamo parlando veramente non del cosa, ma del come. E qui secondo me si raggiungono livelli altissimi. È uno dei film più belli che io abbia visto negli ultimi anni, e l'ho voluto rivedere perché è anche anche un film particolare, con una grande drammaticità, perché poi naturalmente Nanau non evita di incrociare lo sguardo delle vittime di questa tragedia, però lo fa con un pudore, così, una ispirazione davvero rare.
Ecco, credo che la grandezza di questo documentario sia dovuta anche al fatto che Nanau riesce a mettere insieme tante anime, nel senso che appunto c'è, cioè, il cinema civile, lo sguardo che non è mai pietistico sulle vittime di questa tragedia, la politica, ma anche un certo andamento da thriller. Perché insomma, si sta lì, da una parte ci si sente indignati, dall'altra però vogliamo anche sapere che cosa è, come va a finire, no? Quindi veramente riesce a costruire anche un thriller su questa vicenda.
Sono assolutamente d'accordo, per chi non conosce quella particolare vicenda, che poi voglio dire è anche ormai abbastanza lontana nel tempo, davvero si può parlare veramente di colpi di scena, primo, quindi sono assolutamente d'accordo con la tua lettura. Seconda cosa, i personaggi coinvolti, che sono naturalmente personaggi veri, sembrano scritti da uno sceneggiatore, ma loro sono inconsapevoli di questa, cioè il ministro della salute, con le cose che dice, che non stanno veramente né in cielo né in terra, sembra che qualcuno gli abbia scritto male la parte. Davvero siamo ben oltre la vita che imita l'arte, siamo davvero in una compenetrazione tra arte e vita che ci provano in tanti, ci riescono in pochi a fare un'operazione del genere.
E a proposito di, diciamo, di, ecco, Alexander Nanau è un rappresentante egregio del cinema rumeno, e sul cinema rumeno vi siete soffermati in questo numero di film TV, ecco, avete approfittato per fare un viaggio un po' più dentro.
Sì, allora dall'inizio degli anni zero il cinema rumeno ha avuto davvero una crescita costante, è riuscito ad avere questa crescita incontrando anche un pubblico relativamente ampio, certo non parliamo di blockbuster, però c'è stata anche in Italia molti dei film di cui parliamo, se non addirittura tutti quelli della filmografia consigliata sono usciti in sala, quindi comunque c'è stato anche un interesse nei circuiti de sé molto 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 importanti. Ci sono titoli come 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni di Mungiu, i film di Porumboyu, poi Sitaru, che è di sicuro uno dei più giovani e anche più promettenti, quindi Cristi Puyu, cioè abbiamo veramente degli autori che che hanno saputo imporre il proprio nome, spesso vincendo festival, quindi è una cinematografia importante. Angela può testimoniare che nel nostro lavoro di selezione ci capita di vedere anche dei film rumeni che sono direttamente realizzati per il pubblico, quindi polizieschi piuttosto che melodrammi, addirittura commedie, quindi insomma c'è effettivamente una non si può neanche più di parlare di rinascita, perché appunto parliamo di una quindicina d'anni in qua. Mi sembra di aver capito dalle cose che dice Nanau ultimamente che però la crisi pandemica abbia purtroppo reso più complicato il discorso delle produzioni in questo momento, quindi la Romania sta vivendo in realtà un momento di crisi particolare, perché molte produzioni si sono bloccate, e questo naturalmente crea, come da noi naturalmente, però essendo loro anche un'economia più fragile e più sotto osservazione, i problemi sono amplificati naturalmente.
E quindi Mauro, io direi che questo, ribadisco, è un grandissimo numero cinefilo, dove a parte ecco ricordarci del passato, possiamo anche fare un punto, come dicevo, un bel viaggio in quello, ecco, nelle altre cinematografie, soprattutto anche in vista di Berlino. Ci sono un po' di rumeni da tenere d'occhio, quindi ecco, è un cinema in divenire, fa bene fare una ripassatina. Abbiamo anche, speriamo, portato fortuna a Alexander Nanao, lo scopriremo solo vivendo.
Sì, no, ecco, visto che hai citato tu, mi hai dato tu l'assist di Berlino, mm-hmm. A Berlino c'è in concorso Bad Luck, Banging or Looney Porn di Radu Giude, che è, diciamo, l'autore su cui si sta puntando di più adesso dal punto di vista dei giovani emergenti, insomma, quindi a maggior ragione la dimostrazione che parliamo di una filmografia molto viva.
E Chatrian ci ha puntato molto, quindi io direi che dici, Angela?
Sì, è vero, è vero. Insomma, poi tra l'altro quello che secondo me sarà un film tutto da scoprire, uno dei titoli sui quali verranno versato parecchio inchiostro, insomma, quindi staremo a vedere. Vorrei ricordare, scusami, che Film TV non è solamente una rivista cinefila che ci racconta in profondità autori e film, ma è anche la Bibbia della televisione.
Vero.
Se io a dare i consigli settimanali, se non avessi il mio caro Film TV.
Sì, io mi dovete perdonare, ma io su quello sono, perché la seguo un po' di meno, no? Sono ancora un vecchio, quindi lascio ad Angela questo campo. Che
ma io guarda, lo dico sempre.
Lei è la nostra annunciatrice, ma non sarebbe così efficiente se non ci fosse Film TV a farle da guida TV. Sì, sì. Ecco. Grazie Mauro, comprate, mi raccomando, Film TV di questa settimana, Super Cinefilo. Alla settimana prossima, e magari poi incominciamo anche, quando li vedremo, a commentare i film della Berlinale, se, quando e se riusciremo a vederli.
Va bene.
Alla prossima,
ciao a tutte.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Red Film Radio.
È tornata la rubrica mammifera, mi piace scherzare, se avete capito lo scherzo, perché lo dico spesso, torna Mom Plus Mom, e quindi sono in compagnia di Giulia Bianconi, bentornata.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, come stai innanzitutto?
Bene, bene, tu?
Sì, dai.
Come se noi ci sentissimo solo in questo momento di trasmissione.
No, però come stai, diciamolo, in questi giorni soffriamo un po', quasi inaspettatamente, nel senso più del normale, la mancanza della Berlinale.
Eh già, sì, siamo molto nostalgiche e malinconiche. Questa Berlinale quest'anno online non ce lo doveva fare, usando le parole Pippo Baudo.
Esatto, e quindi ti manco particolarmente, perché pochi sanno, ma ve lo diciamo, che io e Giulia spesso condividiamo anche le location festivaliere, quindi alberghi o appartamenti angusti, nel caso di Cannes.
Però quindi, centrali, Cannes angusti ma centrali.
Assolutamente, almeno quello, se no l'impresa non varrebbe la spesa, e quindi so che a Giulia manca tantissimo il mio borbottare mattutino per il mio cappuccino senza lattosio. Ma veniamo a Mom Plus Mom, questa volta stiamo per consigliarvi un film di Disney Plus che è disponibile sulla piattaforma dal 19 febbraio, Flora e Ulisse.
Eh sì, questo è un film molto carino, perché è un film sia tenero che commovente, con protagonisti da una parte una bambina di 10 anni che si autodefinisce cinica, una super amante dei fumetti, perché il papà è un fumettista, e dall'altra c'è uno scoiattolo che acquisisce dei superpoteri dopo essere stato risucchiato da un aspirapolvere. Quasi morente, questa bambina, che appunto si chiama Flora, riesce a salvarlo e lo ribattezza Ulisse, e appunto questo scoiattolo si trasforma in un super scoiattolo, anche da un'intelligenza, insomma, anche arguta.
E Chip Chop, diciamo, evoluto.
Esatto. Esatto. E film è carino non solo per i bambini, perché chiaramente il fatto che ci sia uno scoiattolo come amico del cuore di una bambina è chiaramente rivolto ai più piccoli, però ha anche tante citazioni per i più grandi, perché appunto questa bambina, essendo amante dei fumetti e dei comics, gli adulti ancora bambinoni apprezzeranno tutte queste citazioni. E devo dire che il film è tratto da un romanzo bestseller, un romanzo per ragazzi di Kate Di Camillo, che era uscito alcuni anni fa, e appunto è poi stato fatto questo adattamento che arriva su Disney Plus. Io ho avuto modo di seguire questa conferenza mondiale di presentazione del film. E tra i protagonisti c'è anche una vecchia conoscenza della nostra Chiara Nicoletti, grande amante di Buffy, perché la mamma di lei, di Flora, è questa Alison Hannigan, che faceva la Willow di Buffy, che è una scrittrice di romanzi rosa, sempre con questo lecca-lecca, la raccontava in conferenza, che insomma aveva provato, ne aveva mangiati tipo una quarantina durante le riprese del film, e che aveva visto il film proprio con i suoi figli, e lei è una che non ama rivedersi nei film, però lo aveva fatto proprio perché i suoi figli erano così desiderosi di vederla in questo film per bambini.
Eh sì, poi lei in una versione un po' più, diciamo, da sitcom, l'avevamo amatissima in How I Met Your Mother, e quindi per ben 9 stagioni lei interpretava Lily accanto al magnifico Jason Segel, di cui stavo parlando proprio in questi giorni perché ho incontrato la Berlinale, ecco, tutto torna. Eh sì, e quindi io sono molto curiosa di questo film, Giulia, e secondo me, ecco, come dicevi, sì, ecco, potrà piacere anche a quelli non più tanto bambini, quindi un consiglio che va anche oltre Mom Plus Mom.
Quello che non ho detto, mi sono dimenticata, è importante il ruolo dei genitori, anche se chiaramente è la protagonista la bambina, perché i genitori sono separati e quindi questa bambina vive questo suo mondo fantastico, si rinchiude un po' in questo suo mondo fantastico, proprio un po' per allontanarsi o per cercare di capire come mai appunto la mamma, che è questa scrittrice di romanzi rosa, e il padre, che è un fumettista che insomma non riesce a trovare però successo, si siano separati, quindi lei appunto si rinchiude in questo mondo e poi incontra questo scoiattolo che lo aiuterà ad affrontare i suoi problemi, anche se questo scoiattolo poi è rincorso da un cattivone, perché il cattivone di turno c'è sempre, quindi assolutamente è un film secondo me da non perdere per chi ha Disney Plus, e piacerà appunto a tutta la famiglia.
Lei si chiama la protagonista Matilda Lawler.
Esatto, Matilda Lawler, che lei era un debutto per lei in un film, in realtà ha lavorato a teatro nella serialità, però un film da protagonista è la prima volta, e devo dire che è veramente brillante, molto brava questa bambina.
Bene, quindi da tenere d'occhio. E di tutta altra, anche se ci sono animali, ma comunque di tutta altra pasta, e l'altro film che vi consigliamo oggi non è un nuovo film, perché è uscito al cinema a marzo del 2019, ma quando è arrivato poche settimane fa, anche meno di poche settimane fa, su Netflix, all'improvviso è balzato nella top 10. Perché? Perché qua c'è un punto, un grandissimo punto a suo favore, e cioè che si parla di cani, e quando si parla di cani, ecco, abbiamo tutti un grande debole. Non a caso il film si chiama Un viaggio a quattro zampe, ed è la storia di un cane che, per tornare dal proprio padrone, percorre ben 400 miglia. Di storie così anche nella vita reale ne sentiamo, e sono di solito tutte strappalacrime, questa non fa eccezione. È un film che va bene per veramente grandi e piccini, di quelle cose proprio film per famiglie, quindi direi che da un 6-7 anni in su, giusto per non angosciarvi con Il viaggio del cane. E il film si ispira a un romanzo, anche qui parliamo appunto di base romanzo, il romanzo si chiama Una casa per Bella di W. Bruce Cameron, ed è interpretato da Jonah Howard King e Ashley Judd, ma poi c'è una voce narrante, che è quella di Bryce Dallas Howard, che ti aiuta a capire un po' i pensieri di Bella. Bella, dal titolo anche del romanzo, è questa cagnolina adorabile, che in un momento di stallo, perché lei ha delle origini da pitbull, e avendo le origini da pitbull viene adottata da questo ragazzo, ma questo ragazzo non può tenerla in questo appartamento in affitto con la madre, perché è uno di quegli appartamenti dove non solo non si possono tenere gli animali, ma la contea dove si trova non permette ad animali che hanno origini da pitbull e quindi a cani teoricamente pericolosi di essere tenuti appunto come animali domestici. Quindi il ragazzo cerca di cambiare casa e in questa transizione deve lasciare la cagnolina Bella da amici, però ovviamente si sa, un cane non può capire che è solo questione di tempo e tornerà dal suo padrone, e quindi la cara Bella decide di tornarci lei e farsi queste 400 miglia, quindi appunto un viaggio a quattro zampe.
Un coming of age canino.
Ecco, diciamo che la voce narrante può anche a tratti un po' stufare, però è di quei film che si fanno vedere piacevoli da famiglie, poi se siete canini e canari ancora di più. Io mi ricordo quando eravamo piccole noi che c'erano tutti quei quattro cuccioli da salvare, tutte queste avventure di cani, e quindi ho pensato che è un sempreverde da consigliare.
Va bene per i cinefili cinofili.
Esattamente, cinefili cinofili, e poi si piange sempre un po' perché i ricongiungimenti, perché voglio dire, non ve lo devo certo dire che c'è un lieto fine, altrimenti non l'avrei consigliato.
Bene, bene.
E quindi ricordiamo Flora e Ulisse dal 19 febbraio su Disney Plus, e In viaggio a quattro zampe già disponibile su Netflix, appunto tra le top 10 dei più visti. Giulia, ci rivediamo presto, ci risentiamo presto, sì, o rivediamo? Speriamo rivediamo, no?
Sì, speriamo, sì, presto, privatamente presto, ci rivediamo, ci risentiamo pubblicamente quando vuoi.
E quindi al prossimo appuntamento con Giulia Bianconi nella nostra rubrica Mom Plus Mom, grazie. E...
Grazie a voi, a te.
Fred Film Radio. Il mio giorno preferito, il giovedì sera, mi preme sapere come lo passerò, con che film? Angela.
Serata impegnata stasera perché il film del giorno per me è La parola ai giurati di Sidney Lumet, ore 21:10, TV 2000, un grande classico con quel meraviglioso attore che era Henry Fonda, accanto a lui Lee Jacob, che non era da meno, e insomma La parola ai giurati credo che sia già, come dire, significativa di che cosa succede nel film. Infatti si tratta proprio della riunione di 12 giurati che devono decidere la sorte di un ragazzo molto giovane, poco più che adolescente, accusato di omicidio. Lo ritengono tutti colpevole, l'unico che è innocentista fino al midollo è Henry Fonda, e deve piano piano convincere, provare a convincere tutti gli altri che questo giovane non è l'omicida. Un film che si concentra tutto in un ambiente, naturalmente a contare sono i dialoghi, gli attori, i cambi anche psicologici che attraversano tutti i giurati, insomma un lavoro di alta tensione che guarda caso mi è tornato in mente, quindi brevemente, come dire, fuggo da un'altra parte, mi è tornato in mente vedendo una serie belga che è possibile vedere su Netflix, I 12 giurati. È un legal drama che insomma anche qua è evidente, si parla di un consiglio di 12 giurati che devono emettere una sentenza che riguarda un'imputata, una donna, che è accusata di ben due omicidi: il primo di aver ucciso la sua migliore amica nel 2000 e il secondo di aver procurato la morte volontariamente della propria stessa figlia 16 anni dopo. Colpevole, innocente, insieme a lei si scoprono le personalità di tutti tutti i giurati e anche degli avvocati e dei poliziotti. Insomma, ovviamente rispetto al film la parola giurati si allarga perché una serie se lo può permettere. E, signora mia, c'è del marcio in Danimarca, ma anche in Belgio non si scherza.
Non posso aggiungere altro.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Puntata lunghissima ma ricchissima questa di questo giovedì ad Supodo Day, cara Angela. Siamo io e te a chiudere e dare appuntamento ai nostri ascoltatori a domani.
Eh sì, ci rivediamo, come dico sempre io, alle 10 giù di lì. Non mancheremo di tenervi compagnia, di raccontarvi cosa bolle in pentola, cosa succede nel mondo del cinema e dello showbiz, come si dice, e insomma, non ci abbandonate.
Per oggi ringraziamo ovviamente Angelo Acerbi, ma anche i nostri ospiti Mauro Gervasini, la mia Mom Plus Mom Giulia Bianconi. A domani, come ha detto Angela, alle 10 o giù di lì, se non riuscite a sintonizzarvi per quell'ora, ricordate che siamo in replica, oppure siamo sulle migliori piattaforme di podcast, quindi a pochi minuti dalla fine di The Supod Day potete trovare il podcast di riferimento sulle migliori piattaforme. In più, se vi piace anche la nostra selezione di brani, quindi musica scelta da Fred, allora ci trovate su Mixcloud. Grazie, a domani, sempre su Fred, The Festival Insider.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zlami Sombor Pletershik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo di Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.